Noi iniziamo proprio dalla A-League, stiamo aspettando la fine del posticipo serale Sampdoria-Inter, siamo arrivati all'88esimo, la Sampdoria sta conducendo per 1-0, rete di Quagliarella al 44esimo, noi tra poco faremo una carrellata di tutto il fine settimana della Serie A, ma iniziamo leggendo i risultati, Magica.
Melbourne City, Adelaide United 2-1, Newcastle Sydney FC batte Newcastle Jets 2-0, Western Sydney Wanderers, Central Coast Mariners 1-1, Brisbane Roar, Perth Glory 2-1 e appunto rivediamo poi la classifica provvisoria.
Sydney FC a 12 punti, Melbourne City a 9, Perth Glory e Brisbane Roar 7, Newcastle Jets e Western Sydney Wanderers 5, Melbourne Victory 4, Central Coast Mariners 2, Adelaide United 1. Chiude la classifica i Wellington Phoenix con 0 punti e ricordiamo che il turno si chiuderà questa sera con Melbourne Victory contro Wellington Phoenix alle 19:50.
Dunque continua la marcia del Sydney FC che sabato a Newcastle ha ottenuto la quarta vittoria in altrettante gare grazie ad un gol per tempo di Alex Brosk al terzo centro in campionato e di Ninkovic a segno per la seconda giornata consecutiva.
E alle spalle degli Sky Blues torna il Melbourne City che venerdì ha battuto l'Adelaide United per 2-1 e ha approfittato del KO del Glory a Brisbane. Di tutti questi temi, in attesa proprio del posticipo di oggi tra Victory e Phoenix, abbiamo parlato poco prima dell'inizio del programma con il commentatore di calcio australiano Joe Russo, ascoltiamo al microfono di Dario Castaldo.
Sì, un'altra bella vittoria esterna del Sydney FC per 2-0 contro i Newcastle Jets. Adesso sono 4 giornate e 4 vittorie per il Sydney FC, 11 gol segnati e nessun gol contro, veramente un record straordinario, un bel inizio di stagione per la formazione di Graham Arnold. Sydney FC in vantaggio all'ottavo, Alex Brosk ha aperto le marcature, poi nel secondo tempo al 49esimo Ninkovic ha raddoppiato per gli Sky Blues, dopo la respinta del portiere è stato Ninkovic a mettere la palla in rete. Se contiamo anche le gare diciamo della FFA Cup, il torneo infrasettimanale, saranno ben 8 le partite a rete inviolate per il Sydney FC, veramente grande inizio di stagione per la squadra di Sydney.
Eh sì, è un motivo di ulteriore orgoglio per Graham Arnold, il tecnico degli Sky Blues, il quale poi al termine della gara ha parlato anche del prossimo impegno, quello particolarmente sentito, la sfida contro il Melbourne Victory. Ascoltiamolo.
Yeah, look, it's great. We go into the Melbourne Victory game at home. You know, we should have a real big crowd to get behind that for the big blue game, and you know, we go in with a lot of confidence.
Queste dunque le parole di Graham Arnold, tecnico del Sydney FC che sta dominando questo inizio di stagione nell'A-League. Joe, ha parlato in particolare del pubblico, Graham Arnold. C'era parecchia gente, c'erano molti tifosi del Sydney FC a Newcastle. Com'è la situazione invece dal punto di vista del sostegno, della passione e del seguito della squadra nelle partite interne?
Ma è difficile dire perché hanno giocato solo 2 volte in casa, la prima e la seconda giornata. Diciamo che il sostegno per la prima partita in casa contro il Central Coast Mariners è come al solito circa 15.000 spettatori, staremo a vedere sabato sera perché ovviamente la gara contro il Melbourne Victory è una gara attesa molto da tutti i tifosi, infatti forse ci saranno 30.000 spettatori presenti all'Allianz Stadium, ma staremo a vedere, l'orario non favorisce diciamo le famiglie perché la partita inizia alle 7:50.
Ecco, un'altra squadra che nonostante i risultati, gli investimenti e le aspettative continua a non richiamare il pubblico delle cosiddette grandi occasioni è il Melbourne City, che pure nell'anticipo di venerdì è tornata a vincere 2-1 all'Adelaide United con il quarto gol in campionato di Bruno Fornaroli, secondo posto riconquistato per la squadra di Melbourne. Secondo te in prospettiva sarà questa la grand final del campionato tra Sydney FC e Melbourne City?
Dopo 4 giornate è difficile dire, ma ovviamente sono le due squadre in pole position attualmente in classifica, Sydney FC in prima posizione seguito dal Melbourne City in seconda posizione, per l'Adelaide United purtroppo la terza sconfitta consecutiva, vittoria ovviamente del Melbourne City grazie a questa bella doppietta di Bruno Fornaroli, e notiamo anche che il Melbourne City ha giocato senza Tim Kyle, assente per un infortunio alla tendine d'Achille, perciò Melbourne City che ha vinto veramente molto bene in casa venerdì sera. Per l'Adelaide United mancavano 2 giocatori di grande esperienza, Sirio e Karuska, e ovviamente l'assenza di questi due ha influito molto sulla gara. All'11esimo bel gol di Fornaroli, gran bel gol dal limite dell'area, portato di vantaggio la squadra di casa, poi nel secondo tempo Fornaroli ha raddoppiato su calcio di rigore concesso per fallo di mano in area di Guardiola, E infatti lo stesso Guardiola al 64esimo ha accorciato un po' le distanze per l'Adelaide al 64esimo, così è rimasto il risultato finale 2-1 in favore del Melbourne City.
Sale nella zona dei playoff la Brisbane Roar, che si aggiudica un match molto combattuto contro il Perth Glory, aggancia la squadra del WA a quota 7, decide negli ultimi 20 minuti un gran gol di Brandon Borrello, a proposito del quale ha parlato in conferenza stampa il tecnico del Raw, John Aloisi, ascoltiamolo.
You know, we've got a deep squad, we've got good players. You know, Brandon's one of them that came on and showed that he wants to start and perform really well. And then we still got Demi Petralis to come back in, we still got a runner that's close. So, you know, we know that having a good squad, that you can also run out the game well and try and win games within the last 30 minutes.
Queste dunque le parole del tecnico del Brisbane Roar, John Aloisi. Brisbane Roar che ha battuto il Perth Glory 2-1, risultato meritato?
Sì, risultato meritato, infatti gran bella partita molto divertente per gli spettatori presenti sugli spalti e anche per noi rimasti a casa, diciamo che abbiamo goduto lo spettacolo in televisione. 13.500 spettatori circa a Brisbane. In vantaggio il Brisbane Roar 31esimo con McLaren, cross di Brown e McLaren che ha centrato il bersaglio. Nel secondo tempo era pareggiato per il Perth Glory Marinkovic. E poi hai detto tu al 75esimo gol di Borrello, un bel tiro diagonale. Borrello da poco è entrato in campo, infatti è entrato in campo soltanto 8 minuti prima. Sì, vittoria meritata, gran bella partita, partita molto divertente a Brisbane ieri.
Invece continua a essere un po' indigesta la pillola Miners per i Western Sydney Wanderers, un pareggio interno che sa di scivolone, che sa soprattutto di occasione mancata per la squadra di Popovic.
Eh sì, naturalmente una pillola, diciamo, amarissima da digerire per il tecnico Tony Popovic. Sì, seconda partita consecutiva in casa e per la seconda settimana consecutiva, diciamo, due punti gettati al vento, cioè quattro punti in due giornate, invece ottenere sei punti hanno ottenuto soltanto due i Western Sydney, perché sette giorni fa, se ricordiamo, erano in vantaggio per 2-0 contro il Newcastle Jets, poi c'è stata questa bella rimonta del Newcastle con soltanto 8-9 minuti da giocare nell'incontro e alla fine la gara è terminata sul 2-2. Più o meno la stessa cosa è successo sabato sera al Sydney Showground contro i Mariners, in vantaggio il Western Sydney dopo soltanto due minuti con Brendan Santelab, ma il pareggio della squadra di Paul Ocon è arrivato al 61esimo grazie ad un gol di Berry. E dunque, come abbiamo detto, per il Western Sydney una delusione essere in vantaggio e poi essere raggiunto da una squadra, diciamo, che ha combattuto molto, ma alla fine veramente la gara è stata dominata al Western Sydney.
Il quarto turno si conclude già questa sera alle 19:50 orario della costa est con la sfida di Melbourne tra Victory e Phoenix. Credi che sarà tutto facile per la formazione di Kevin Muscat?
Ma non sarà mai facile, ma diciamo che non ci sono tantissimi problemi. Per il Melbourne Victory è assente sempre Cal Valeri, ma per il Wellington c'è sempre questo, diciamo, sfida importante, perché sulla panchina del Wellington si siede Annie Merrick, l'ex tecnico del Melbourne Victory, che ha avuto tantissimo successo quando allenava il Melbourne Victory. Ma per il Wellington sono tre sconfitte in tre giornate, zero punti in classifica. Non ci dovrebbero essere grossi problemi per il Melbourne Victory, ma alla fine non sarà tutto facile senza Cal Valeri.
E questo era Joe Russo, il nostro commentatore ed esperto di A-League. Noi lo abbiamo ascoltato in attesa della fine del posticipo di Serie A. Lo confermiamo, la Sampdoria batte l'Inter per 1-0. Tra pochissimo, insieme a Dario Castaldo, passeremo in rassegna alle partite di Serie A. Serie A, undicesimo turno, appena concluso, perlomeno le partite di domenica in Italia. Leggiamo i risultati: a Bologna, Fiorentina batte Bologna 1-0, Juventus-Napoli 2-1, Atalanta-Genoa 3-0, Milan-Pescara 1-0, Crotone-Chievo-Verona 2-0, Empoli-Roma 0-0, Lazio-Sassuolo 2-1, Sampdoria-Inter appunto 1-0, e poi domani si giocheranno Udinese-Torino e Cagliari-Palermo.
In classifica troviamo la Juventus a 27 punti, seguita dalla Roma 23, Milan 22, Lazio 21, Napoli 20, Atalanta 19, Fiorentina 16, Torino, Genoa e Chievo-Verona 15 punti, Inter e Sampdoria 14, Udinese, Bologna, Sassuolo e Cagliari 13, Cagliari, Pescara, Empoli 7, Palermo 6 e Crotone 5.
Crotone 5 che smuove la classifica con la sua prima vittoria in assoluto in Serie A, e per parlarci di tutto questo è entrato nei nostri studi Dario Castaldo. Buongiorno Dario.
Buongiorno, buon lunedì a voi, buongiorno e buon lunedì a tutti.
Buon lunedì, ebbene sì. Iniziamo allora, ovviamente, dal big match di Torino. La Juventus batte il Napoli 2-1 e allunga in classifica.
Sì, classica gara da pareggio, determinata però dagli episodi e dagli errori della difesa partenopea. Primo tempo sottotono con la formazione campana che si era vista annullare giustamente un gol di Callejon per fuorigioco, poi ad inizio ripresa i bianconeri sbloccavano il risultato con un gran sinistro al volo di Leonardo Bonucci, un sinistro propiziato da uno svarione di Ghoulam.
Propiziato, gliel'ha messa lì.
Insomma, ha svirgolato invece la palla invece di finire nel calcio d'angolo o in tribuna, è rimasta lì al centro dell'area. Comunque bravissimo Bonucci a beffare Reina con un tiro al volo. Lì il Napoli non mollava la presa e anzi tre minuti dopo trovava il pareggio con la settima rete in campionato di Callejon, servito benissimo in area da Insigne. Ecco come il telecronista tifoso di Mediaset Premium Raffaele Auriemma ha raccontato il gol dello spagnolo.
Poi Tarantella che scatta tra le linee, dentro per Callejon, al volo, alla rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, il bomber ce l'abbiamo noi, José María, Pepe, Callejon, Juventus 1, Napoli 1, ha segnato il nostro bomber si chiama Callejon, 7 gol per lui in campionato, è scattato in posizione regolare e ha punito Gigi Buffon, Juventus 1, Napoli 1, avanti Napoli, andiamo avanti, che questa partita possiamo farla nostra, il pareggio di Callejon sulla straordinaria imbeccata, l'1-1, la gioia di Pepe Reina, venite qui, c'è la giostra che apre anche allo Juventus Stadium, salite tutti sulla giostra, è gratis, offre il Napoli.
Ci dai sempre delle gioie con queste chicche, insomma. Sì, si è gonfiata la rete.
Lì il Napoli effettivamente credeva di poter far proprio tutta la posta in palio, sembrava avere anche qualcosa in più per puntare a vincere il match, insomma far pendere l'esito della partita di Torino dalla parte partenopea. Invece ci sono stati tre fattori che hanno contribuito poi alla vittoria della Juventus. Intanto l'infortunio di Chiellini che ha obbligato Allegri a rischiare. Allegri ha inserito Cuadrado, ha cambiato il modulo e ha alzato il baricentro della Juventus. Poi le assenze di ricambi in attacco nel Napoli senza Milik e Gabbiadini. Sarri ha infatti richiamato Insigne, a suo dire stanco, e ha inserito Giaccherini, un cambio sul quale Insigne ha poi polemizzato apertamente, finendo per far irritare il tecnico del Napoli.
Insigne chiedeva perché della sostituzione, io avevo la sensazione che lo avesse Grampi e quindi deve stare zitto e non rispondere più. Se c'è qualcosa da dirsi ce lo diciamo domani, e quindi è un errore del giocatore.
Queste dunque le parole del tecnico del Napoli Maurizio Sarri, che non ha perdonato a Insigne questa polemica scatenata nel momento della sostituzione, che ha difeso la propria decisione di richiamare l'attaccante partenopeo per inserire Giaccherini. Di fatto però 10 minuti dopo questa sostituzione un altro episodio ha deciso il match. Era il 71esimo, Higuain ha provato a lanciare Mandzukic nell'area partenopea, sulla respinta corta di Allan il Pipita è stato il primo ad avventarsi, ha scaricato un sinistro nell'angolo basso alle spalle di Reina. Poi l'argentino, protagonista di un bellissimo abbraccio proprio con Sarri nel pregara, non ha esultato, ha esultato in compenso tutto lo stadio. Per i bianconeri c'era il record di spettatori, 41.400 allo stadium, e anche il record di incasso e 3 punti d'oro ancora più pesanti, perché arrivati in uno scontro diretto dopo le sconfitte contro Milan e Inter, e forse perché non del tutto meritati, come ha ammesso a mezza bocca a caldo Leonardo Bonucci. Ascoltiamolo.
Contano tantissimo, sono importantissimi perché mandiamo il Napoli a meno 7, era importante vincere, non avevo fatto una grande partita, merito di un bellissimo Napoli, però quello che era importante è trovare quella cattiveria nei match importanti, in quelli che contano, la voglia di portare a casa il risultato, e stasera in mezzo a diverse difficoltà lo abbiamo fatto, abbiamo lottato, abbiamo rincorso. E prendiamo il risultato e questo atteggiamento di buono.
insomma, prendiamo il risultato. Queste erano le dichiarazioni del difensore della Juventus, Leonardo Bonucci. Anche Massimiliano Allegri ha fatto i complimenti al Napoli per la prestazione, tanti complimenti, ma se ne tornano con le pive nel sacco.
Sì, è facile fare complimenti quando poi si vince non del tutto meritatamente. Comunque sì, il tecnico bianconero ha detto che il Napoli ha mostrato grande personalità, anche più di quanto ha dimostrato lo scorso anno, quando c'era Higuain a vestire la casacca azzurra, e anche Gigi Buffon ha ammesso che sul piano del gioco il Napoli non è stato affatto inferiore ai bianconeri. Ascoltiamo allora le parole del capitano bianconero.
La vittoria di stasera sicuramente è una vittoria, insomma, che ha un peso specifico rilevante, però sicuramente non dobbiamo cullarci dietro a questi tre punti, perché sicuramente aiutano a lavorare meglio, aiutano ad essere felici. Però se abbiamo delle ambizioni più grandi come quelle che stiamo coltivando, insomma, dobbiamo sapere che dobbiamo migliorare ancora.
Queste le parole di Gigi Buffon. Ascoltiamo un'ultima testimonianza dal big match dello Juventus Stadium, quella del tecnico del Napoli, al quale hanno chiesto cosa sia mancato alla sua squadra per strappare almeno un punto in casa dei campioni d'Italia, quali siano i rimpianti nella trasferta di Torino. Maurizio Sarri.
Se è mancato, i dati mi arrivano dalla società di statistica, mi dice abbiamo fatto 4 palle gol noi e 2 loro. L'impianto è più magari per il fatto che, avendo queste assenze, abbiamo dovuto forzare i minuti di certi giocatori e con il rischio di arrivare corti, e quello è l'impianto.
Queste le parole di Sarri. Dunque, nell'anticipo di sabato i campioni d'Italia hanno allungato sul Napoli. Le buone notizie per la vecchia signora sono poi continuate nella giornata di domenica, quando la diretta inseguitrice, la Roma, non è andata oltre allo 0-0 ad Empoli.
Sì, la macchina da gol giallorossa, 26 gol in 10 partite, si è inceppata al Castellani in casa della penultima in classifica, insomma, in questa domenica che regala un sorriso in più alla Juventus, perché la squadra di Spalletti, come detto, non va oltre lo 0-0 contro i toscani, non tiene il passo dei bianconeri, che riallungano in testa a più 4, ma se la Roma non è riuscita a centrare la quinta vittoria consecutiva, grande merito va al portiere polacco dell'Empoli, Skorupski, tra l'altro ex giallorosso, che almeno in 4 circostanze, una su Dzeko nel primo tempo, una su Salah nel primo tempo, un paio su El Shaarawy nella ripresa, ha detto di no agli attaccanti giallorossi, e in parte demerito anche della Roma, che, per dirla alla Spalletti, ha corteggiato la partita senza mai voler dare l'idea di davvero volerla portare a casa, a parte nell'ultimo quarto d'ora. Poi, davanti alle telecamere di Mediaset, Daniele De Rossi ha ammesso che sono queste le partite che fanno la differenza tra Roma e Juventus, e poi il vice capitano romanista, che esattamente 15 anni fa esordiva con la maglia giallorossa, ha detto la sua anche su un titolo della Gazzetta dello Sport, secondo la quale la Juventus vorrebbe cercare di acquistarlo per la prossima stagione, quando il suo contratto con la Roma scadrà. Allora ascoltiamolo, Daniele De Rossi.
Fanno molto piacere queste cose che non sapevo, ho letto stamattina. Il fatto che ci saranno altri traguardi o meno, io lo spero tanto, sto qui anima e corpo e testa e tutto per far sì che questo succeda, perché è stato sempre il mio obiettivo principale. E riguardo alle altre cose, io veramente non ne so nulla, e insomma, entrando nello specifico, la Juve ha dimostrato di poter comprare i giocatori più forti del mondo, centrocampisti, attaccanti, difensori, quindi insomma credo che abbia la forza per andare a comprare giocatori più giovani, più forti di me, però insomma al di là di questo non so neanche se sia vera questa cosa.
Allora, queste le parole di Daniele De Rossi, vice capitano della Roma, fermata sullo 0-0 ad Empoli. E del mezzo passo falso dei giallorossi hanno approfittato Lazio, Fiorentina, ma soprattutto il Milan.
Sì, diciamo, dalla gara di San Siro, un 1-0 determinato da un calcio di punizione molto particolare, battuto da Jack Bonaventura sotto la barriera del Pescara che poi nella ripresa ci ha provato con Caprari, ha visto anche un paio di gol giustamente annullati per fuorigioco. In conferenza stampa, prima di analizzare la gara, però, Vincenzo Montella ha voluto innanzitutto dedicare un pensiero alle famiglie e alle persone colpite dal terremoto. Ascoltiamolo, il tecnico del Milan.
Se posso, vorrei fare una preghiera, insomma, simbolica, un saluto anche da parte dei calciatori alle famiglie, alla popolazione colpita del centro Italia. Davvero lo dico con sentimento, perché in parte lo sento ancora sulla mia pelle, perché in Irpinea in qualche modo c'era anch'io lì vicino, e ero un bambino, e ricordo cosa possono provare queste famiglie in questo disagio totale. Spero in qualche modo possa essere un piccolo conforto rispetto alle esigenze vere che hanno queste popolazioni in questo momento soprattutto.
Queste dunque le parole di Vincenzo Montella, tecnico di un Milan che ha approfittato del KO del Napoli per riprendersi il terzo posto in classifica nel primo tempo, prima del gol di Bonaventura, palo di Niang su cross di Suso e anche palo di Bacca su cross proprio di Niang. E grazie a questi tre punti, come detto, il Milan sale a quota 22, mentre il Pescara rimane quart'ultimo a quota 7, ma rimane anche l'unica squadra a non aver mai vinto sul campo, perché i tre punti arrivati col Sassuolo, lo ricordiamo, sono dovuti ad una decisione del giudice sportivo. Questo perché all'11° tentativo il Crotone ce l'ha fatta, è riuscito a ottenere il primo successo della sua storia nella massima serie. C'erano andati vicini già nel turno infrasettimanale i calabresi, che erano stati raggiunti in extremis al Franchi dalla Fiorentina. Poi poco fa è arrivato questo 2-0 al Chievo. Al 46° del primo tempo, nell'ultimo minuto di recupero della prima frazione, rigore trasformato da Trotta, che si incaricava della battuta dopo un piccolo alterco col compagno di squadra Falcinelli su chi avrebbe dovuto battere il rigore. Poi nella ripresa, a tempo praticamente scaduto, è arrivato proprio il gol del 2-0 a cura di Falcinelli, che ha regalato, come detto, la prima vittoria in Serie A alla formazione di Nicola. Allora ascoltiamolo questo gol nel racconto di Sky Sport a cura di Antonio Nucera.
Pallone Benete Mai, occhio perché di sotto palla Sampirisi, se ne va Sampirisi, è solo Sampirisi in mezzo, Falcinelli è la prima vittoria in Serie A del Crotone, è la prima vittoria in Serie A della formazione di Davide Nicola. Il timbro di Falcinelli, il Crotone sale a 5 punti in classifica e aggancia il trenino delle formazioni che gli stanno davanti. La formazione di Davide Nicola vince la sua prima partita in Serie A e adesso torna a sperare nella salvezza.
Crotone dunque che aggancia il treno salvezza ed è a 2 punti dal quart'ultimo posto del Pescara, in attesa dei 2 posticipi di domani, appunto ricordiamo Cagliari-Palermo e Udinese-Torino. Ripiloghiamo quello che è successo nelle altre partite dell'11ª giornata, Dario.
Allora dunque, tanto diciamo che nel posticipo poco fa la Samp si è imposta per 1-0 sull'Inter, 99esima se non vado errato, rete in Serie A di Fabio Quagliarella a decidere un match nel quale nel primo tempo ci sono stati 2 occasioni grosse per parte, un palo per parte, uno di Brozovic e uno di Barreto. Nella ripresa Icardi ha fallito in maniera abbastanza clamorosa la rete del pareggio. Continua a vincere invece la Lazio, che piega il Sassuolo per 2-1. 3 gol tutti nel giro di 8 minuti ad inizio ripresa, li hanno segnati biancocelesti Lulic e Immobile a 9° gol in campionato, e poi il neroverde De Frel. Sulla seconda vittoria consecutiva dei capitolini, ma anche sullo stato di forma di Ciro Immobile, ascoltiamo il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi.
Diciamo che sono due ottime vittorie. Io penso che oggi Immobile, come ho detto alla conferenza scorsa, sta facendo bene, sta finalizzando tutto quello che i suoi compagni gli stanno proponendo. Oggi, rispetto alle ultime partite, probabilmente gli abbiamo proposto bene, ma è stato bravissimo a fare gol ugualmente.
Simone Inzaghi sul successo della Lazio sul Sassuolo per 2-1. Torna al successo la Fiorentina, che nell'anticipo di sabato si aggiudica il derby dell'Appennino col Bologna grazie al 4° gol in 2 gare di Nicola Kalinic. La copertina del giorno spetta però probabilmente all'Atalanta, la più bella sorpresa di questo inizio di campionato, perché dopo aver perso 1.5 mesi fa in casa contro il Palermo, la formazione di Gasperini ha infilato 5 vittorie e un pareggio, ha incassato appena 2 reti in questa striscia, ha anche battuto corazzate come il Napoli e, se vogliamo, anche l'Inter. E nel pomeriggio Domenicale ha vinto nettamente per 3-0 contro il Genoa, così Gasperini ha commentato la vittoria contro la sua ex squadra.
Stiamo giocando molto bene tecnicamente, con dei riferimenti ormai più consolidati. L'abbiamo fatto contro il Genoa, che io ritengo una squadra molto forte, molto organizzata, e l'abbiamo fatto in maniera ottimale, come non c'era ancora capitato, quindi credo che oggi sia stata la miglior partita. Lo dico un po' tutte le settimane, ma è anche sintomo di un'evoluzione di questa squadra, di questi giovani e anche del modo di stare in campo.
Queste dunque le parole di Giampiero Gasperini, tecnico di un'Atalanta salita al 6° posto dopo il 3-0 sul Genoa. Nella seconda ora torneremo a parlare di sport, in particolare Serie B, ma soprattutto i motori.
Iniziamo dai motori. Circa 2 ore fa infatti si è conclusa la terz'ultima prova del Mondiale di Formula 1 a Città del Messico. Il successo è andato a Lewis Hamilton, che ha preceduto il compagno di scuderia Nico Rosberg, riducendo a 19 punti il distacco in classifica tra i due. E le buone notizie per la Ferrari arrivano dal 3° posto di Sebastian Vettel, finalmente ritornato sul podio.
Ma ieri si è corso anche nella MotoGP a Sepang, nella penultima prova del campionato del mondo. La vittoria è andata alla Ducati di Andrea Dovizioso, che ha preceduto Valentino Rossi, mentre Marc Marquez è caduto per la seconda gara consecutiva. E di tutto questo noi parliamo questa mattina in diretta con l'esperto di motori della Gazzetta dello Sport, Andrea Cremonesi. Buongiorno Andrea.
Buongiorno a voi, qui ovviamente a Milano è notte, una notte di nebbia tra le altre cose.
Insomma, ve tocca, come si dice,
non
Andrea.
Guarda, una volta tanto la Ferrari, perché insomma è riduce comunque da una gara gagliarda, finalmente ci voleva, era da molto che Vettel non saliva sul podio, e questo ci conforta insomma in questo finale di stagione.
Senti, allora, come è andata? Iniziamo proprio da questa, dalla doppietta Mercedes. Quindi il mondiale di Formula 1 non è ancora finito, sono 19 i punti di distacco tra Rosberg e Hamilton. Come è andata in Messico?
Beh, in Messico è andata come in fondo era previsto alla vigilia, cioè abbiamo visto un Hamilton che ha dominato nelle qualifiche, è riuscito a partire bene, per la verità è andato lungo alla prima curva e per un attimo si è pensato appunto anche a un'eventuale penalizzazione, invece diciamo che l'ha passata liscia e da lì in poi ha controllato la gara, mentre Rosberg, vedendo appunto che il proprio rivale diretto era praticamente imprendibile in questo fine settimana, si è accontentato, sa benissimo che gli basta sempre arrivare alle spalle, anzi basterebbe addirittura un terzo posto in una delle ultime due gare del campionato per portare a casa il suo primo titolo mondiale, e in qualche modo insomma al tedesco è venuto un po' il braccino, se vogliamo, quindi è probabile che da qui alla fine del campionato si limiti appunto al compitino e quello di portare al traguardo la Mercedes, ma la Mercedes è talmente forte che appunto basta fare il compitino per arrivare comunque sul podio. Meno male che a ravvivare la gara ci ha pensato Verstappen, io credo che chiunque abbia visto il Gran Premio si sia divertito, ci siamo divertiti un po' tutti a vedere le sue scorribande all'inizio quando ha rischiato grosso con Rosberg, perché ha rischiato appunto la prima curva di mandarlo fuori, poi ha riprovato a ripassarlo al 50° giro ed è finito lungo, e poi alla fine ha dato vita a questa bagarre con Vettel che stava rimontando, per resistere è andato lungo, gli ha ceduto il posto e questo ha scatenato l'ira dell'altro tedesco, del tedesco della Ferrari, e abbiamo sentito una serie di comunicazioni radio con ovviamente criptate dai beep, coperte dai beep, perché coprivano gli insulti che Vettel mandava un po' nei confronti del rivale, un po' nei confronti della direzione gara, che però alla fine l'ha in qualche modo premiato perché ha ritenuto appunto scorretto la difesa di Max e così ha consentito appunto, seppure se vogliamo a tavolino, a Vettel di salire sul podio.
Ecco, ti è sembrata una decisione giusta da questo punto di vista?
Sì, direi che era ineccepibile, anche perché secondo me i commissari hanno voluto punire l'intenzionalità successiva, nel momento in cui lui non solo non ha dato la posizione, invitato a farlo tra l'altro dal team, ma ha agito, almeno visto da fuori, come se volesse far rientrare Ricciardo. Ricciardo era dietro, stava avvicinandosi, sembrava proprio una manovra ostruzionistica per favorire appunto la rimonta di Daniel a svantaggio di Vettel, quindi è bene i giochi di squadra, ma insomma fino a un certo punto insomma, non si può neanche esagerare in questo modo. Tra l'altro c'è stato poi un contatto tra Ricciardo e Vettel, e ancora in questi minuti i commissari stanno decidendo che cosa fare, insomma se c'è la possibilità che appunto Vettel possa subire anche lui una penalizzazione.
E quindi penalizzazione per l'olandese della Red Bull Verstappen di 5 secondi, festeggia Vettel. Ricordiamo che mancano due gare alla fine del campionato del mondo, come dicevamo prima, tra due settimane Interlagos, poi la chiusura ad Abu Dhabi. Senti Andrea, passiamo adesso invece al motociclismo, alla MotoGP. Il mondiale è già assegnato ormai da settimana a Marc Marquez, lo spagnolo però fa notizia perché continua a cadere, tra l'altro in Malesia non è stato l'unico perché sono usciti anche Iannone e Crutchlow. A Sepang la vittoria è andata alla Ducati di Andrea Dovizioso, noi ascoltiamo prima di commentare la soddisfazione della forlivese che non vinceva una gara ben dal 2009.
Wow, it was 2009, a long time. The victory is always something different. I struggled a lot during the race, I have some problem, but I really wanted.
Lo voleva veramente questa vittoria. Allora, questo exploit dimostra, secondo te, che la Ducati ha fatto bene a confermare Dovizioso e a scaricare Iannone per la prossima stagione?
Ma indubbiamente Dovizioso è prezioso per quello che fa dietro le quinte. Cioè, se noi dovessimo valutare semplicemente le prestazioni, beh, insomma, qualche dubbio ci sarebbe, perché Iannone, al di là del fatto che tende purtroppo a stendersi molto spesso, è sicuramente molto aggressivo. Oggi ha dato vita a una grandissima battaglia con Valentino per il primato. Però Dovizioso, come dicevo, è prezioso dietro le quinte, nel senso che fa un grandissimo lavoro di sviluppo della moto. Se oggi la Ducati è tornata ad essere una moto vincente, una moto che mette dietro le giapponesi, è anche per merito del grande lavoro che fa questo ragazzo. Un ragazzo serio, un ragazzo a modo, infatti tutto il paddock, mi dicono i colleghi che erano là, ha gioito per la vittoria di Dovizioso, che tra l'altro è il nono vincitore della stagione, record, questo è un record che entra nella storia. Il precedente era di 8 vincitori differenti, che era stato eguagliato quest'anno ma risaliva al 2000, nono vincitore in 17 gare, adesso c'è ancora l'ultima Valencia, chissà che non esca appunto anche il decimo vincitore, adesso ci aspettiamo qualcun altro, magari uno dei fratelli Spargarò.
In Malesia secondo posto per Valentino Rossi, che ipoteca il secondo posto anche in classifica mondiale. Questo finale di stagione aumenta i rimpianti per una stagione che il dottore ha compromesso con 4 ritiri?
Ah, indubbiamente c'era la possibilità probabilmente di fare quantomeno di tenere aperto il discorso mondiale. È stata una stagione strana, perché la Yamaha è partita quest'inverno come la moto favorita, la miglior moto nel lotto, e poi sono in realtà 10 gare che non riesce a vincere. Anche in questa occasione Valentino sembrava a un certo punto al comando, poter gestire la gara, invece ha smesso, diciamo, di scendere quel po' di acqua che ancora appunto scendeva dal cielo, e le sue gomme sono andate in crisi, e si è fatto rimontare appunto da Dovizioso, e alla fine non arriva abbastanza.
Non aveva più il dottore. Allora, Andrea, grazie per essere stato con noi in questa nottata italiana. Noi ci sentiamo a un prossimo appuntamento. Grazie ancora.
Grazie a voi dalla Nebbiù Milanese.
Dal Nebbiù Milanese, questa era Andrea Cremonesi, giornalista della Gazzetta dello Sport.
E noi ridiamo il benvenuto in studio a Dario Castaldo per tornare a parlare di calcio. Nella prima ora abbiamo parlato dell'undicesimo turno della Serie A, ma sono ancora 2 le partite che mancano all'appello e che sono in programma tra meno di 24 ore.
Sì, abbiamo 2 gare, in particolare c'è Udinese-Torino, una sfida tra 2 squadre in forma. L'Udinese viene da 2 vittorie consecutive per 3-1. Il Toro era in grande ascesa prima del KO nel turno infrasettimanale contro l'Inter. Ha parlato proprio di questa sconfitta il portiere inglese del Torino, Joe Hart, ascoltiamolo.
Italiano, very simple. La squadra è tutto bene. It's been a good 2 months for me, and I'm really excited about the possibilities of the team. As the mister just said, we're really disappointed with Wednesday night, because from what I've seen, we've played some good teams in this league, and I back our team against anyone that we've played so far.
Dunque, queste le parole di Joe Hart, portiere del Torino, che
tutto bene.
In caso di vittoria potrebbe salire al 7º posto. Stesso obiettivo del Cagliari, che sfida il Palermo in questa partita tra le squadre isolane, con De Zerbi, tecnico dei Rosanero, davvero a rischio.
Noi siamo arrivati quasi in conclusione di programma, Dario, ma prima di salutarci facciamo un riepilogo della Serie B.
Allora, in Serie B il Bari ha battuto la Provercelli per 2-0, ha fatto notizia questa partita perché c'era un unico tifoso piemontese sugli spalti del San Nicola, non è stato omaggiato dalla squadra. No,
Provercelli.
C'era uno solo.
L'hanno riconosciuto subito.
Nelle altre gare, 4-3 della Ternana sul Novara, 4 gol anche dell'Entella, che sale al secondo posto in classifica grazie al 4-0 sul Brescia, e 4 gol del Perugia in trasferta a Vicenza con la Lane Rossi, a questo punto davvero in difficoltà al penultimo posto. Resta all'ultimo posto invece il Trapani, che nel testa coda ha ceduto 2-0 al Bentegodi contro il Verona. Importante in ottica playoff la vittoria del Frosinone per 2-1 sul Cesena, e quella con lo stesso punteggio del Cittadella sul Latina. Torna al successo il Benevento, che batte lo Spezia per 1-0. 2-0, vittoria importante in chiave salvezza invece dell'Ascoli, che ha vinto 2-0 in Emilia contro il Carpi. In classifica Verona 27, Entella e Cittadella 22, Frosinone 21, quindi Perugia e Carpi 19, Benevento 18, Spezia 17, Bari 16. Nella zona calda Ternana e Avellino 12 punti, Cesena, Latina e Vicenza 10, Trapani come detto 9 punti.